Piazza Affari.
Un buon mercoledì sera a tutti gli ascoltatori del punto su Piazza Affari da Carla Signorile. La borsa di Milano è tornata positiva nel pomeriggio dopo le perdite sopraggiunte a metà mattinata e proseguite fino all'apertura di Wall Street. Il bilancio finale di questo mercoledì 18 di luglio vede l'indice FTSE MIB guadagnare meno di mezzo punto percentuale, più 0,43% a 13.594 punti, sottoperformando però gli altri mercati europei che quindi hanno fatto decisamente meglio di noi. Parigi avanzata di quasi il 2%, Francoforte più 1,6%, Londra più un punto percentuale. Sulle borse i conti del colosso americano Bank of America del primo pomeriggio non hanno provocato effetti significativi, mentre hanno creato qualche incertezza le parole del cancelliere tedesco Angela Merkel, che ha messo in guardia quest'oggi sul fatto che il progetto dell'Eurozona non è ancora stato costruito in modo che possiamo essere certi che alla fine tutto andrà bene, aggiungendo che questo significa che dobbiamo continuare a lavorarci. Nessuna novità rilevante dalle parole del numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, che ha ribadito come la ripresa negli Stati Uniti sia lenta anche a causa della crisi in Europa. Sul fronte dello spread, il differenziale sul decennale BTP Bund è salito oggi a 488 punti base. A Piazza Affari brilla ST Microelectronics più 6,5%, che ha fatto segnare la migliore performance sul FTSE MIB grazie alle indicazioni fornite dal colosso americano SML sul 2013. Bene anche Mediaset in quest'oggi, che ha guadagnato il 4,6% con il nuovo piano per i tagli dei costi ipotizzato dalla stampa, che è stato particolarmente apprezzato dagli analisti. In difficoltà gli energetici, Snam Rete Gas ha perso il 4,76%, che ha pagato Snam oggi il collocamento da parte di Eni di una quota pari al 5% del capitale. Giù anche Enel meno 1,27% e Terna meno 1,07%. Concludo con un'occhiata a quello che è successo ai titoli fondiari Unipol, sapete, sotto aumento di capitale, forti perdite per Fondiaria Assai, meno 44%, ma ricordiamo che ha vissuto fortissimi rialzi nei primi due giorni di aumento di capitale di questa settimana. Unipol ha chiuso quest'oggi in ribasso del 3,23%. Come vi avevo promesso, questa sera ai nostri microfoni torna il professor Stefano Cordero di Montezemolo, che è direttore didattico dell'ESE, European School of Economics. Dovrebbe essere già in linea con noi. Buonasera, professor Cordero.
Buonasera.
Allora, professor Cordero, facciamo subito il punto sulla situazione italiana alla luce dello spread, di questo differenziale che non accenna a ridursi tra Italia e Germania, e soprattutto anche alla luce del recente, a dire il vero, della scorsa settimana downgrade di Moody's. Ce lo meritavamo o è davvero colpa, come ha detto il premier Monti, di calcoli fatti a tavolino senza tenere conto dei miglioramenti del nostro paese?
Ma io non voglio mai apparire eccessivamente critico o eccessivamente favorevole all'azione del governo, perché credo bisogna guardarlo con obiettività. Questo governo sta cercando di fare delle cose che nessun altro prima ha fatto, e proprio per questo, paradossalmente, questo potrebbe essere il limite nella discesa dello spread, perché i timori sono di quello che verrà dopo questo governo, e se dobbiamo osservare gli scenari che la politica offre in questo paese e l'incertezza che ci potrà essere tra alcuni mesi con le prossime elezioni, chi lavora in prospettiva e quindi vede gli scenari a più lungo termine non può certamente riportare ad avere credito sulla nostra situazione di finanza pubblica. Quindi è più che giustificata una preoccupazione internazionale, per noi italiani dare il più possibile dei segnali di credibilità che in qualche modo abbiamo perso nel corso degli anni. In più non c'è ombra di dubbio che l'economia nel suo complesso mostra dei segnali di grande debolezza, come è noto. È previsto per la fine dell'anno una riduzione del prodotto interno lordo oltre il 2%, qualcuno arriva a dire il 2,5%, e chiaramente in questo quadro non è che si possa pensare che lo spread si possa ridurre drasticamente.
E quindi si attende anche per agosto, che si sta avvicinando ancora un periodo di fuoco per i mercati, come lo è stato anche nel 2011. Si parla in modo sempre più insistente, se ne parlerà anche prossimamente, fra due giorni, il 20, in questo Eurogruppo informale, di far scattare delle misure taglia spread. Ovviamente questo è quello che ha anche proposto il nostro Premier alla fine dello scorso mese di giugno, cioè far intervenire il fondo EFS per far sì che compri o comunque faccia calmierare lo spread dei paesi sotto attacco.
Sì, peraltro, oltre alle cose già dette prima, nella prima domanda che mi ha fatto, bisogna aggiungere questo, che i mercati finanziari sono dei vasi comunicanti, cioè nel senso che quando alcuni valori salgono, lo sono anche perché gli operatori escono o vanno via da altri titoli, da altri strumenti. Fondamentalmente la ragione per cui noi ci troviamo in questa situazione è anche perché gli operatori vanno verso forme di investimento o ipersicure o ritenute tali, quindi si buttano sui titoli di Stato tedeschi, e vediamo che siamo a delle situazioni anche abbastanza ridicole, perché la situazione dei tassi di rendimento dei titoli tedeschi pubblici non sono giustificati, non c'è tutta questa differenza fondamentalmente, ma semplicemente vengono ritenuti più solidi. Inoltre, se noi osserviamo bene l'andamento delle borse negli ultimi mesi, vediamo che i mercati che hanno performato relativamente meglio di quelli principali sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Quindi chiaramente vuol dire che c'è una tendenza ad allontanarsi verso queste forme, quindi vuol dire che se qualcuno liquida certi investimenti per potersi spostare su altri, purtroppo chi viene penalizzato è come nel nostro caso, i titoli di Stato italiani, che sono abbandonati per poter cercare delle altre forme di investimento o più redditizie o meno rischiose.
Sento però nella sua voce, professor Cordero di Montezemolo, il fatto che questi bund, che al netto dell'inflazione rendono meno di zero sostanzialmente, certo, c'è un rendimento negativo, secondo lei è quindi non accettabile o comunque non economicamente valido fare questa scelta che comunque molti gestori continuano a fare ogni settimana?
È vero, è verissimo, però la storia ci insegna che a volte la razionalità non è che sia proprio la dominante delle scelte dei comportamenti degli operatori finanziari, perché altrimenti non si spiegherebbero anche le situazioni di euforia che abbiamo avuto nel passato e che poi hanno portato ad alcune crisi che purtroppo abbiamo ben vissuto nel corso degli ultimi 15 anni. Quindi da un punto di vista apparente non c'è ragione di fare questo. Detto questo, c'è anche di fatto una guerra latente, cioè questo va detto con molta franchezza, cioè per i tedeschi è una situazione fantastica questa, che non può durare a lungo, sia ben chiaro, questo va detto con grande franchezza, però si riescono a finanziare con dei tassi negativi a fronte di una valuta che è la stessa valuta del resto dell'Europa, che sebbene si sia svalutata abbastanza nel corso degli ultimi tempi rimane comunque una delle valute principali. Questo è un gioco che però alla lunga non può durare, e è anche il frutto di una politica secondo me dissennata, sbagliata, che gli altri partner europei hanno fatto, consegnandosi di fatto nelle braccia della Germania e a questo punto con grandi difficoltà ad uscirne fuori.
Come andrà a finire per quanto riguarda l'euro? Pochi mesi fa, anche quando abbiamo iniziato i collegamenti con lei, professor Cordero di Montezemolo, lei si è sempre dichiarato un europeista convinto. Lo è ancora sul fronte del futuro dell'euro? D'altronde un paio di anni fa sarebbe stato inconcepibile parlare di breakdown, ovvero dell'implosione dell'euro. Oggi sono in tanti, anche tra gli esperti del punto su Piazza Affari, ad ammettere che in una percentuale che viene data ancora piuttosto bassa, il 10-20%, ma è uno scenario tra i tanti che si potrebbe verificare. Lei cosa ne pensa?
Sì, se si ricorda bene, da quando abbiamo iniziato un po' a dialogare su queste cose, ho sempre detto che sono un europeista convinto, nel senso che per il nostro paese la prospettiva dell'Europa potrebbe essere quella di miglioramento, cioè quindi di adeguamento a degli standard e a delle logiche che siano migliorative rispetto ad una prassi che bene abbiamo conosciuto e che è quella che ci ha portato nella situazione drammatica di adesso. Purtroppo l'euro si sta rivelando uno strumento sbagliato per costruire l'Europa. Questo è purtroppo quello che si sta rivelando sempre di più, e quello che poteva essere un grande scenario di crescita anche non solo economica ma anche politica, culturale, rischia di franare intorno ad uno strumento che è stato totalmente mal gestito. Lei sa che non ho mai detto che l'euro non abbia il rischio di saltare, anzi ho detto che la storia a volte ha delle dinamiche paradossali, e quindi quello che sembra diciamo più logico, più conveniente, eccetera, e poi alla fine non necessariamente si realizza. Io continuo a dire che la cosa migliore sarebbe veramente che a un certo punto ci sia una trasparenza sui costi e i benefici di rimanere dentro l'euro, perché a tirarla troppo lunga e mitizzando l'idea che l'euro sia la panacea di tutti i mali e per questo bisogna fare qualsiasi tipo di sacrificio, rischia poi alla fine di innescare dei problemi sociali e quindi politici che possono spazzare tutto quello che di buono invece si potrebbe ancora tenere in piedi.
Ma qualcuno dice che se l'euro dovesse implodere noi tornassimo alla lira, così come la Grecia magari tornasse alla dracma, si aprirebbero degli scenari argentini, ovvero con una situazione difficilissima, soltanto dal punto di vista economico.
Pochi giorni fa è uscito invece uno studio di Citibank che invece indicava esattamente una visione diversa, in cui probabilmente l'Italia tra tutti i paesi europei è quello che in qualche modo potrebbe beneficiare da una fuoriuscita dall'euro. Qui il problema è uno: o escono i paesi più deboli, o alla fine è la Germania che è obbligata a uscire, perché paradossalmente il meccanismo che ha creato continua diciamo pressione verso i partner più deboli si ritorcerà contro. Purtroppo quando si è dentro ad un sistema cooperativo bisogna collaborare, in questo momento non vedo che ci siano molti elementi di questo tipo. Detto questo, non voglio difendere la dissennata gestione che i governanti italiani o spagnoli o Greci hanno fatto in questi anni, ma bisogna anche riconoscere che francamente la fiducia di tutti quanti è anche abbastanza un po' deboluccia, quando vediamo che poi alla fine il sistema bancario, che è la causa di tutti questi mali, poi ineluttabilmente rimane sempre lì, nessuno si propone di cambiare le regole un sistema bancario che poi, anche se trovassimo degli accordi sui sistemi di salvaguardia del debito pubblico, potrebbe di nuovo degenerare e riportare tutto ad una situazione critica. Quindi secondo me veramente la credibilità dei governanti ci sarebbe nel momento in cui questi si mettessero intorno al tavolo e dicessero: questo sistema finanziario così com'è non funziona, le regole sono sbagliate, cerchiamo di mettere a posto questo, perché anche se troviamo una via di uscita dall'impasse della finanza pubblica, poi potremmo di nuovo essere riportati in una situazione negativa.
Ed è infatti uno degli aspetti che anche Moody's ha sottolineato quando venerdì scorso ha deciso di peggiorare e bocciare ancora una volta il giudizio sull'Italia. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori che sono sintonizzati su Radio Classica Milano Finanza, Carla Signorile al microfono, con me questa sera c'è il professor Stefano Cordero di Montezemolo, direttore scientifico dell'ESE, la European School of Economics. Professor Cordero, lei che ha una formazione europea, perché non solo ha studiato in Italia ma anche all'estero e spesso anche per il suo lavoro si reca nei vari paesi, che gioco sta facendo la Merkel? Pensa soltanto alle rielezioni, alle sue elezioni del 2013, visto che la Germania, lo hanno detto tanti esperti anche qui al Punto su Piazza Affari, ma lo si leggono sui giornali, sarebbe tra i paesi che avrebbe più da perdere, a cominciare dai tassi di interesse negativi sui suoi titoli, sui suoi bund. Che gioco sta facendo?
Ma come si diceva prima, la storia a volte è governata da dimensioni psicologiche, a volte addirittura psicanalitiche, che vanno indagate per capirlo, perché obiettivamente anch'io credo che paradossalmente alla fine il paese che poi ha più da perdere in questo gioco potrebbe essere proprio la Germania, però è una forma culturale molto forte questa in Germania. Ho scritto un articolo recentemente per un'altra testata in cui ho proprio espresso questo, che ci sono due paure in questo momento nel mondo: la paura della Germania, legata a come gestirono la questione dell'inflazione negli anni 20, e la paura della degli Stati Uniti per come gestirono male la crisi finanziaria seguita al crollo di Wall Street. Il modo in cui hanno razionalizzato questi drammi storici ha portato a due politiche che sono superate ormai dalla logica. Cioè, una politica eccessivamente espansiva dal punto di vista monetario negli Stati Uniti è quella che ha portato al dissesto finanziario, perché una liquidità enorme a bassi tassi di interesse ha favorito gli strumenti speculativi, ha favorito tutta la crescita degli strumenti non solo derivati ma quelli strutturati, che sono stati ben peggiori, e ha portato al dissesto che poi sappiamo. Detto questo, gli Stati Uniti di nuovo, sistematicamente, quando vogliono uscire da una crisi, allargano la borsa della liquidità, mettono in circolo nuova moneta nell'idea che possa ripartire l'economia e in qualche modo rimettere a posto la situazione. Purtroppo, in un contesto di finanza globalizzata, questo sistema qui rischia di essere veramente drammatico. Dall'altra parte, la Germania ha razionalizzato che la priorità è combattere l'inflazione e tenere i conti in ordine, avere una politica di bilancio, una politica economica disciplinata, solo che in certi momenti non è possibile, perché se l'economia non riparte anche la finanza pubblica rischia di impallarsi, perché non ha più le risorse per tenere in equilibrio i conti. Ed è quello che sta succedendo. Bisogna uscire da queste logiche. Con la paura, purtroppo, si fanno solo degli errori, dei danni, e questo è un fatto che gli psicologi e i psicanalisti potrebbero ampiamente dissertare. Però le paure non sono solo individuali, sono anche collettive, sono il retaggio di culture che si formano e che sono fortemente radicate. Questo è il dato, purtroppo, e dobbiamo noi osservatori ogni tanto lamentarci, lanciare dei gridi di allarme, però fino a che al vertice abbiamo soggetti che si sono un po' incartati in questo modo di vedere, modo di fare, probabilmente non possiamo illuderci più di tanto che la situazione migliori.
Interessante davvero questa visione junghiana che ci ha dato il professor Cordero di Montezemolo. Ho soltanto un'ultima domanda, anche perché poi ci collegheremo con la nostra voce cinese. A proposito di Cina, non ha i problemi che abbiamo noi in Europa, la produttività. Professore, quando ancora non era così evidente che la produttività italiana è davvero crollata negli ultimi 20 anni, lei, me lo ricordo, più di un anno fa ai nostri microfoni aveva puntualizzato, proprio anche per i suoi studi, questo dato che, ribadisco, era ancora passato un po' sotto traccia. Come si aumenta la produttività del nostro paese? Ha sentito qualche settimana fa il sottosegretario Polillo dice: tagliamo una settimana di ferie agli italiani. A parte queste battute, per far ripartire la produttività del nostro paese cosa bisogna fare?
Le priorità assolute per aumentare la produttività nel nostro paese sono innanzitutto di incentivare gli investimenti per modernizzare la capacità produttiva del nostro paese. Chiaramente questo è il dato, cioè non è vero che è solo colpa di un costo del lavoro che si è andato nel corso del tempo non crescendo, perché sappiamo tutti che il nostro costo del lavoro, purtroppo, per chi lo riceve, è molto più basso di ciò che viene pagato dalle imprese. Però bisogna favorire gli investimenti per migliorare la produttività, soprattutto nel settore industriale, ma anche nel settore dei servizi. Secondo, intervenire sul costo del lavoro, riducendo quel famoso cuneo per cui alla fine le imprese pagano tanto, ma poi i dipendenti ricevono poco, anche i professionisti, i collaboratori ricevono poco. Migliorare il mercato del lavoro, perché questa riforma è stata una riforma assolutamente modesta e inadeguata a restimolare questo sistema, e poi intervenire su due pilastri del pubblico, diciamola così. Uno è la burocrazia, cioè migliorare enormemente l'efficienza con cui chi vuole fare attività economica possa intervenire e possa mettersi in opera, e l'altra le infrastrutture, perché ormai la competizione economica globale non consente alle imprese di poter essere collocate in contesti inefficienti dal punto delle infrastrutture generali, che intervengono fortemente sulla produttività e sulla competitività. Questi sono i grandi filoni, però ci vuole molto tempo, l'abbiamo perso, abbiamo buttato via risorse in maniera incredibile. Pensiamo solo al dato che noi nel nostro paese a confronto con quelli i nostri comparabili, abbiamo un sistema di telecomunicazioni, quindi di banda larga, che è assolutamente ridicolo, no? Cioè, sappiamo benissimo che i dati da noi viaggiano ad una velocità largamente inferiore a quella che succede negli altri paesi. Questo credo che sia di per sé un indicatore di come siamo messi.
Questo per parlare appunto della produttività italiana rispetto a quella degli altri paesi, non solo europei ma nel mondo. Grazie davvero per queste riflessioni al professor Stefano Cordero di Montezemolo, direttore scientifico della European School of Economics. Professore, grazie non soltanto per questo intervento di questo mercoledì sera, ma per tutti gli interventi dei mesi scorsi. Noi ci sentiamo alla ripresa del palinsesto di Radio Classica a settembre con la nuova edizione del Punto su Piazza Affari. Grazie davvero, buon'estate.
Grazie a voi e buona vacanza.